chiaro che ormai alcuni equilibri sono saltati. E sono saltati, come dire, nei comportamenti prima ancora e più ancora che, diciamo, in alcune uscite pubbliche, peraltro importanti sotto il profilo simbolico. È bene ricordare il taglio di metà dei distacchi ai sindacati del pubblico impiego, è bene ricordare che nella legge di stabilità, vedremo se verrà mantenuto, se sarà oggetto di qualche mediazione, si prevede il taglio di 150 milioni di euro di finanziamenti pubblici a patronati e CAF, e quindi in sostanza siamo di fronte al primo governo nella storia della Repubblica, da decenni perlomeno, parliamo almeno degli anni 60, quindi come dire da una cinquantina d'anni, che sta realizzando un attacco secco e radicale diciamo, al potere del sindacato concertativo. Ne sta erodendo, ridimensionando le basi materiali, e nello stesso tempo ne sta legando la legittimità, proprio perché nega la legittimità del modello concertativo, di quel corporativismo democratico che in qualche misura è stata una caratteristica specifica del capitalismo italiano, che per un numero, per decenni, non per settimane, ha comunque ridimensionato i salari e i diritti dei lavoratori, mantenendo un'interlocuzione forte con le organizzazioni sindacali istituzionali. Oggi questo rapporto è, come dire, pesantemente messo in discussione, e ammesso e non concesso che l'attuale governo regga, rischia di essere ancora più messo in discussione.
E come ha risposto la Camusso e i sindacati? Secondo te ha risposto bene?
Scusami, pesa un po' la voce purtroppo.
Sì, dico, secondo te la risposta dei sindacati è sufficiente? Che cosa hanno risposto? Un po' con la manifestazione di sabato, ma anche dalle dichiarazioni, oggi c'è un'intervista sulla Repubblica, mi sembra che sia abbastanza palese la sconfitta della Camusso nei confronti di Renzi.
Ma sai, adesso, a parte che sono partite complesse, quindi io ho imparato ad essere prudente. Però teniamo conto di alcuni elementi. CISL e UIL, che sia ben chiaro, non hanno, come nel caso del governo Berlusconi con Bonanni, un patto per l'Italia, un accordo col governo che in qualche modo ne legittimi il ruolo, stanno tenendo un profilo assolutamente basso. Io ho la netta sensazione che ritengano che tenere il profilo basso sia l'unica maniera per non pigliare bastonate sui denti. Adesso mi rendo conto che è un'ipotesi un po' volgare, ma non riesco a trovare altra spiegazione. Sostanzialmente probabilmente loro valutano che meno infastidiscono il governo, meno si espongono al rischio di punizioni. Questa è l'unica spiegazione che riesco a darmi.
Ma insomma, meno a rischio di meno a rischio di punizioni, stiamo parlando di quel sistema
del taglio delle risorse.
Il taglio delle risorse, ossia sostanzialmente, e vale la pena di dirlo, perché forse un po' sfugge tante volte all'opinione pubblica, nella percezione comune di quello che è il ruolo del sindacato, di quello che quel tipo di sindacato è diventato in questi anni. E taglio delle risorse perché? Perché a finanziare il sindacato non sono gli iscritti con le loro tessere, o per meglio dire, non sono tanto o soltanto gli iscritti con le loro tessere, ma l'immenso apparato burocratico costituito da CGL, CISL e UIL è finanziato in maniera fortissima dallo Stato per una serie di servizi che vengono in qualche modo offerti dal sindacato, ma che dovrebbero essere elargiti dallo Stato stesso. Questo significa che il sindacato è in appalto dallo Stato per alcuni servizi, e quindi è perfettamente, ne è cliente, insomma Camusso è cliente di Renzi, o è un'affermazione eccessiva?
Ma questa è solamente una parte rilevantissima, ma non la più rilevante, diciamo, della relazione materiale fra sindacati istituzionali e controparti. Nella fattispecie oggi è in discussione il finanziamento ai patronati e CAF. Si tratta di una cifra rilevantissima perché so che non appassiona, diciamo, l'individuo medio, ma l'intero sistema, diciamo, di supporto alla previdenza diciamo anche l'attività fiscale, viene oggi appaltato ai CAF e ai patronati che, come dire, svolgono un servizio all'utenza e ricevono in cambio di questo servizio un finanziamento dallo Stato, per la verità nemmeno enorme, questo va anche detto per evitare, diciamo, stupidaggini.
Sì, ma facciamo capirci, così chi ci ascolta ci può capire un po' meglio.
Se un lavoratore deve chiedere la disoccupazione, si rivolge a un patronato che gli gestisce la pratica e non paga nulla. Per ogni pratica svolta il patronato riceve una piccola cifra. Se un lavoratore deve gestire la sua situazione previdenziale, quindi diciamo il suo avviamento alla pensione, lo stesso discorso. Cioè esiste una serie di servizi gratuiti che il patronato fornisce in cambio di un finanziamento pubblico. Quindi, perché c'è stata qualche polemica da destra anche eccessiva e volgare sull'argomento, cioè in realtà non è che si tratti, diciamo, di chissà che cosa, si tratta però sicuramente di una rete molto fitta di patronati e di CAF, anche qui per l'esattezza non tutti legati ai sindacati, vi è una serie di CAF e di patronati che non hanno alcuna relazione con i sindacati, sono, come dire, agenzie private che operano in subappalto per il governo e che da un certo punto di vista permettono anche un risparmio al governo, perché effettivamente se quei servizi dovessero essere forniti dalla burocrazia statale avrebbero sicuramente un costo maggiore. Dopodiché questo permette il mantenimento, diciamo, crea una massa rilevante di posti di lavoro e dal punto di vista dei soggetti sindacali è uno strumento e di finanziamento e soprattutto anche di relazione con una massa di individui che si rivolgono a queste strutture. No, quindi da questo punto di vista è un pezzo dell'universo sindacale. Tagliargli i finanziamenti significa mettere in discussione questo universo e indebolire la riproduzione materiale del sindacato stesso. Quindi indubbiamente è un modo di colpire, ma come pesante sia i CAF che i patronati e quindi indirettamente anche i sindacati. Ma io non dimenticherei che laddove si andasse uno scontro duro si aprirebbero altre e non irrilevanti partite. Penso solamente agli enti bilaterali, cioè a quel meccanismo per cui tutti i lavoratori di una categoria pagano una cifra a un ente bilaterale, gestito congiuntamente da padroni e sindacati, che teoricamente dovrebbe svolgere attività di ricerca e praticamente finanzia il sindacato. È chiaro che se si rompessero una serie di accordi, le organizzazioni sindacali sarebbero in ginocchio. Bisogna ricordare che su questo argomento, quando ci sono stati governi di destra, la questione è stata più volte sollevata in campagne scandalistiche dalla stampa, ma i governi della destra non hanno mai osato colpire veramente le organizzazioni sindacali, per ragioni che si possono anche capire, cioè perché questa azione non colpirebbe in particolare la sinistra sindacale, anzi colpirebbe sicuramente in misura più che proporzionale CISL e UIL, che avendo un basso tasso di militanza, se colpiti nei finanziamenti statali e padronali, sarebbero indeboliti in proporzione più della CGIL e straordinariamente più, diciamo, la CUB, per esempio della CUB, che non ne ha proprio e quindi non ne avrebbe neppure un danno. Per cui in qualche misura è interessante notare che i governi della destra, per non colpire la destra sindacale, non hanno mai dato dei colpi a fondo. La novità del governo Renzi è che è spietato, cioè non si pone più il problema, non si pone il problema di salvare CISL e UIL e quindi di non colpire CGIL, colpisce tutti e tre tranquillamente.
Sostanzialmente questo vuol dire che in questo momento il coltello che Renzi è in grado di mettere al collo di Camusso è decisamente più affilato di quello che Camusso può minacciare di mettere al collo di Renzi. Ma in altri termini,
a meno che non parta una mobilitazione di massa, di cui sinceramente al momento non si vedono significativi segnali, mobilitazione che permetterebbe allo stesso sindacato istituzionale di riaccreditarsi come elemento di mediazione, Sospetto che tu abbia ragione.
Parliamoci chiaro, al momento si sta parlando, ne parla anche l'articolo della stampa che citavo prima, di manifestazioni, sempre manifestazioni, non scioperi dei pensionati, con tutto il rispetto, come dire, si vanno a fare dei pensionati e dei dipendenti pubblici, due passeggiate romane.
Ma adesso vediamo anche qui di avere una visione realistica della questione. Partiamo da un dato di fatto assolutamente evidente. Cioè, il solo apparato della CGIL si costituisce di oltre 20.000 persone. Parlo dei funzionari, intendiamoci. Se sommiamo poi gli esecutivi dei consigli, dei delegati, insomma, e quel tessuto comunque di militanza che c'è, si capisce facilmente che la CGIL, a parte i costi, chiamiamoli, di gestione, se ci crede, se ci mette un certo impegno, è perfettamente in grado di riempire una piazza di 100-150.000 persone. Ripeto, non è facilissimo, richiede un impegno, richiede dei costi e tutto quello che vogliamo. Però di per sé queste manifestazioni, per quanto impressionanti, sono comunque assolutamente alla portata di grandi organizzazioni con rilevanti risorse, quali sono appunto CGIL e CISUIL e nella fattispecie CGIL. Questo spiega il mistero apparente del perché, il capo del governo non ne sia minimamente né preoccupato né impressionato. Cioè, nella sua percezione, la percezione del gruppo dirigente renziano, si tratta semplicemente dell'adunata della sinistra vintage. Cioè, loro sanno benissimo, questi 20.000 funzionari, non dico tutti e 20.000, ma diciamo 15.000, li portano in piazza con un fischio. E basta che questi si portino gli amici, i parenti, la moglie, i figli e un po' di tessuto militante, e a 50-100.000 sei arrivato. Non so se è chiaro